Ed eccoci ben ritrovati, cari ascoltatori di Radio Atlanta, per una nuova puntata del Bello del Web. Una puntata speciale, chiamiamola così, perché sarà anche una puntata, diciamo, di addio. Non è proprio un addio, perché ci saranno nuovi progetti, nuove avventure. Restate connessi e sintonizzate su Radio Atlanta per scoprirli. Ne parleremo durante questa nuova puntata del Bello del Web, in cui affronteremo diversi temi, soprattutto dentro l'ambito della notizia, del giornalismo, dell'informazione, il giornalismo che cambia, si trasforma, e poi mille sfaccettature insieme a tutti gli ospiti del Bello del Web. Restate con noi, sono le 7 e qualche minuto, andiamo con una canzone e poi rientriamo in studio con i nostri primi ospiti.
Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much.
Mentre facciamo sfumare questa canzone, lo stavo dicendo in studio, sì, è perché, cioè, nel senso, ho talmente tanti ospiti in questa puntata scoppiettante, in cui, come sempre, ringrazio Mauro Magni, che ci cura la regia e tutta la messa in onda. Anzi, chiederei a Mauro, se ci sta ascoltando, se ci dà anche una mano a sistemare l'audio, che sento tutto un po' avvattato. Ma direi di entrare direttamente nel vivo della puntata, perché sono con Pierpaolo Marturano. Ciao Pierpaolo, come stai?
Ciao, bene, ciao Damiano.
Bene, Pierpaolo Marturano è un inventore che mi sembra, cioè, estroverso, non lo so, mi viene da dire. Ce l'ho io, Mauro, il microfono che è un po', che sento un po' ovattato. Marturano, tu presentati, vai, che è la cosa migliore.
Ok, ciao. Allora, io sono un ingegnere elettronico di Torino.
Infatti lo vedete, se vi connettete, vi collegate sulla pagina Facebook, vedete i promo in giro, lo vedete in giacca e cravatta. Ma se ce l'avete a due passi da me, cioè, nel senso, praticamente qui accanto a me in studio, cioè, dai proprio la sensazione di essere uno un po' estroverso, diverso. In come sei diverso? Tu dici che non riesci mai a stare fermo? Ma sì, forse perché sei imbrigliato da questo vestito che ti
No. Assolutamente no.
Allora, ingegnere informatico specializzato, diciamo, anche un po' artista, nonostante sempre questo abito che tutto farebbe pensare tranne l'arte, ma sei un artista dell'iPhone, giusto?
Sì, sì, noi sviluppiamo...
Noi, tu sviluppi, sì, che sei l'artista, no, testa di serie tra gli sviluppatori italiani.
Sì, sì, io, insomma, dal 2008... In sostanza, dalla nascita dell'iPhone.
Cioè, quando hai visto l'iPhone hai detto: è l'occasione mia per cambiare lavoro.
Sì, esatto, nel senso che ho un'azienda informatica del 1999, però con la nascita dell'iPhone,
cioè, ti sei aperto un mondo praticamente.
Esatto. Diciamo, nessuno in quel momento nessuno voleva scommetterci su, nel senso, io ho lanciato i primi corsi di formazione formazione per gli sviluppatori iPhone in Italia, o all'attivo ad oggi circa 3.000 allievi in tutta Italia.
Sì, però tutti dicono che fanno formazione, però la differenza tra chi fa formazione, e tu ne fai tanto ovviamente, e chi invece lavora veramente, è che tu le fai le app, hai fatto delle applicazioni fighissime, raccontacene un paio.
Sì, abbiamo tutti questi anni, in 10 anni di attività di sviluppo di applicazioni, di scenari dall'ambito aziendale al mondo game, quindi ne abbiamo fatte veramente tante di vario tipo. Nell'ambito medicale negli ultimi anni
c'è tantissima attenzione all'ambito medicale, esatto, a stare proprio online sui social.
Per esempio adesso stiamo lavorando ancora adesso su alcune applicazioni che sono sia nel mondo dell'ortopedia, utilizzando degli scanner 3D che si connettono a un iPad, oppure un sistema di monitoraggio domiciliare per esempio della fibrosi cistica utilizzando degli spirometri Bluetooth.
Ma sembra tanto un'attività molto, molto focalizzata, cioè molto verticale. È un po' quello che hai fatto tu, cioè tu anziché fare applicazioni per tutti i gusti, mi viene da dire, cioè, e lo ricordo visto che stiamo qua a Radio Atlanta c'è una bellissima applicazione che vi consiglio di scaricare. Se andate su www.radioatlanta.it potete scaricarla, e noi abbiamo 1000 formati. Invece quello che hai deciso tu, 1000 formati tra Android, non so se ci abbiamo anche altre versioni di marketplace minori e poi Apple. Invece quello che hai fatto tu è stato focalizzarti, tu fai solamente Apple.
Sì, esatto.
Ma perché la gente usa solamente Apple in realtà? Dicono che ci sta un sacco di Android, diciamo, ma è Apple che c'è il mercato delle applicazioni.
È vero che ci sono molti più dispositivi Android in giro per il mondo, però il marketplace che funziona di più è quello di Apple, quindi con iOS.
Quindi quello che numeri fa?
Beh, i numeri ormai che ha raggiunto sono elevatissimi. In questi 10 anni sono stati raggiunti veramente dei record incredibili, anche per il denaro che è stato dato indietro agli sviluppatori.
Rende di più un'applicazione fatta da Apple.
Proprio quello che dicevo è che la redditività data agli sviluppatori è elevatissima rispetto ai numeri invece di Google Play.
Quindi... Poi tra l'altro leggo in questo momento che Google Play sembra che stia diventando a pagamento, Apple, Google Play Store, il negozio virtuale di Android rischia di diventare a pagamento. Sarà sicuramente una bufala, come fanno?
No, il Play Store è come tutte le app, tutti i marketplace, ci sono app gratuite e app che sono a pagamento, chiaramente. Dipende dallo sviluppatore che cosa vuol fare, non
Senti,
dipende
dalla
piattaforma.
Amazon, perché quando hai iniziato tu a fare applicazioni con questo vestito allagante, ma invece artista dentro, c'era un mondo là dentro, cioè nel senso qualsiasi cosa facevi costava poco, lo dico per chi chiede commissione app, e avevi grandissimi, potevi metterci veramente qualsiasi cosa che facevi era wow. Invece adesso sembrano tutto un po' tanto uguali, è difficile, devi fare veramente delle robe veramente particolari, interessanti, infatti, con un'idea creativa. Invece mi viene da dire tutto questo per portarti a dire che Amazon...
Beh, Amazon non ha un marketplace delle applicazioni come iOS e Android, chiaramente, ma offre dei servizi cloud che sono molto solidi.
Sì, ma a parte i servizi cloud, adesso Amazon si è lanciato anche nel fare applicazioni, in tutto quel mondo lì.
Sì, però non, diciamo che i pilastri resteranno iOS e Android, diciamo, i sistemi operativi.
Guarda,
mobile
stai lanciando
sono
in una previsione che, perché sembra ormai che il marketplace per eccellenza sia in verità Amazon. Stanno nascendo agenzie di comunicazione che fanno solamente robe per Amazon, pubblicità per Amazon. No, stiamo attenti su quella cosa lì.
Okay.
Senza dubbio, però, la tua mente creativa ha partorito recentemente un nuovo progetto, perché tu sei uno di quelli da Torino che non riesce mai a stare fermo. Ha partorito questo progetto che si chiama Dot Quantum, parte ufficialmente il 13 dicembre, ce lo racconti?
Sì, ok. Allora, nasce da un'idea che in realtà gira nella mia testa dagli anni 2000.
Addirittura, ci hai messo tanto a farla partorire.
Diciamo che negli ultimi anni il mondo del quantum computer routing, che è il nesso, il punto centrale, il punto nodale di tutto questo discorso, sta uscendo dai laboratori, dai centri di ricerca e sta andando verso il mondo industriale. Ed è sicuramente avrà un impatto incredibile nei prossimi anni, perché...
Spiegami bene che cos'è questo dot quantum che sta avendo un impatto incredibile, perché veramente io non ne sento l'esigenza nella mia vita.
Certo,
oggi.
Ma non penso che nessuno ne senta l'esigenza, come qualsiasi cosa, anche del mondo Apple.
E allora spiegacela in veramente 30 secondi.
Sì, in 30 secondi si tratta dei nuovi quantum computer, di quantum computer che saranno in grado di eseguire dei calcoli a una velocità esponenziale, almeno per risolvere alcuni particolari problemi, avranno un impatto enorme nell'ambito della ricerca farmaceutica, nella ricerca dei materiali, nell'ambito dell'ottimizzazione dei processi, nell'intelligenza artificiale.
E il tuo progetto che cosa vorrebbe fare? Perché è un'iniziativa divulgativa, educativa?
Sì, allora diciamo che in partnership con IBM Italia lanciamo appunto una serie di programmi educational, quindi programmi formativi che hanno
come obiettivo quello di spiegare meglio e divulgare in una maniera,
certo,
diciamo creativa, il quantum.
Certo.
Va bene. Rimani ancora con noi?
Sì. Certo.
Bene, allora una canzone e poi continuiamo con il bello del web.
Help me break this fever. Throw me a curveball. Swing at that curveball, yeah.
Ed eccoci rientrati in studio, sono le 7:15 di sera e adesso cambiamo pagina, anche se rimaniamo sempre in tema di web e di digital, però diamogli un tocco un pochettino più, come posso dire, esotico, cubano. Sono qui con Massimiliano Squillace che ci torna a trovare. Ciao Massimiliano!
Ciao a tutti, ciao Damiano, grazie.
Come stai?
Benissimo, benissimo.
Ma tu sei di ritorno da Cuba, fammi capire.
Ah, io a Cuba sono stato tante volte. L'ultima volta sono tornato addirittura con un libro, penso.
Ma l'hai scritto a Cuba o...
No, l'ho scritto a Milano, però l'ultima volta è stato talmente importante per la mia vita che ho deciso volevo raccontarlo.
Allora, il libro è edito da Infinito Edizioni, si chiama Cuba Resiste, reportage da un paese che cambia ma resta fedele alle sue radici. Ed è un viaggio, io ho iniziato a leggerlo ieri sera, a un certo punto mentre leggevo ho visto che partiva da Mosca, perché tu con quella stessa casa editrice avevi già scritto un altro libro.
Sì, ho scritto un libro 5-6 anni fa su Chernobyl.
Sì. Che parla sempre dei tuoi viaggi.
Sì. Allora, io faccio un lavoro per il quale viaggio moltissimo. Mi trovavo a Kiev per tutt'altro, quindi per lavoro. E
Che da diciamolo, chi? Allora tu sei l'editore, posso dire editore?
Sì, 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 assolutamente.
L'editore di notizie.it, che è un magazine online, un sito di notizie con oltre 1 milione di utenti giornalieri, sì. Spero di non dire numeri sbagliati, comunque diciamo che è un giornale importante del panorama web italiano. E oltre a questo sei un imprenditore, hai lanciato 1000 attività che poi magari ripercorriamo, e viaggi, ma per quale motivo stavi a Chernobyl, adesso a Cuba, stavi in vacanza? No,
allora a Chernobyl appunto ero a Kiev per lavoro, nel senso che su Kiev avevamo, poi adesso non abbiamo più, avevamo il centro di sviluppo delle nostre aziende. Quindi
ecco,
di là
aspetta, fermati un secondo, perché qui lì, tu lo vedi lì Pierpaolo Marturano, che è lo sviluppatore tipo, ma tu non hai paura che quelli a Kiev, nei paesi dell'est, ti rubano il lavoro?
In effetti esiste un mercato del mondo dell'est di sviluppatori che si offrono online anche dei prezzi.
No, perché guarda, lo vedi, quello lì è veramente il tipo, il come si chiama? Sono così là a Kiev?
No, la questione prezzi in realtà è una questione di una decina d'anni fa, ora devo dire c'è molta qualità. C'è ovviamente anche in Italia, dipende, ognuno ha le sue specialità.
Io lo chiedo, la cosa era questa, praticamente è quasi un lavoro di manovalanza ormai fare lo sviluppatore,
intellettuale.
Ancora
serve conoscere tanti argomenti molto complessi tra di loro e avere un'esperienza sul campo su tutti questi argomenti, quindi non è assolutamente un lavoro di manovalanza. Lo sviluppatore è un lavoro artistico da un certo punto di vista.
Allora che bisogna studiare ogni giorno, esatto. Perché sennò si rimangono indietro in un attimo.
Quindi ritornando a te a Chernobyl, a Kiev.
Quindi ero a Kiev, sono stato a Kiev un mesetto e in quel mese io amo viaggiare, amo scoprire posti nuovi, ho deciso di andare a Chernobyl. Chernobyl è un posto difficilissimo da visitare, perché ovviamente tutta l'area...
Come ci si arriva a Chernobyl?
Chernobyl è...
Da Kiev hai preso la macchina e non le...
Così. Più o meno, in realtà non è un posto aperto ai turisti, ovviamente è chiuso da 25 anni, perché ci sono grandi problemi di salute ancora, e quindi ci sono 1000 scartoffie da fare, ho chiesto autorizzazione, col fatto che sono un giornalista sono riuscito ad entrare, e ti accompagna un traduttore e una guardia, un militare, e ti fa visitare tutta l'area.
Hai dovuto fare i permessi,
esattamente, ho dovuto firmare che se dovessi morire non è colpa loro, ma comunque per la vita che faccio potrebbe succedere da un momento all'altro, quindi non è un problema. E per il resto sono riuscito a visitare l'area e sono tornato con 1000 foto. Io non sono per nulla un fotografo, però
dicono che tu fotografi molto bene, perché tra le altre cose quelle degli Infinito Edizioni, che sono stati molto carini ieri sera a mandarmi una copia del tuo libro al volo, mi hanno detto che proprio, cioè, le tue fotografie sono bellissime.
Sono fin troppo gentili con me, in realtà i veri fotografi mi odiano, perché io non sono realmente un fotografo, quindi le mie foto totalmente amatoriali, però probabilmente...
Ma come le fai?
All'epoca con le classiche compatte, adesso col mio iPhone va benissimo.
Sì, perché è vero, cioè ormai... Comunque, ritornando a questo fatto, tu stavi a Chernobyl, l'hai visitata e sei tornato con un libro.
Sì.
E invece Cuba come nasce?
No, Cuba invece è una... io amo i posti diversi, infatti il prossimo viaggio è la Corea del Nord.
E li programmi prima pure?
Sì, certo.
La Corea del Nord ci vai con razzi?
No.
No, lì sarebbe stato interessante.
No, non è esattamente nelle mie corde lui. No, quindi il prossimo viaggio è la Corea del Nord, in posti estremamente diversi, quindi di Cuba mi sono innamorato, perché Cuba è un'isola...
Sei tornato tante volte.
Sì,
poi.
È un'isola che incarna in sé il concetto di essere isola, anche se non lo fosse. È un posto estremamente gioioso, che vive tutto quello che ha intorno pur non avendolo. Chernobyl è fondamentalmente poi il filone è lo stesso, perché Chernobyl è una Pompei moderna. Chernobyl è rimasta ferma 25 anni fa, nessuno più ci abita. Mi piace, ovviamente per me è un gioco, nel senso che io, come dicevamo prima, di lavoro faccio tutt'altro.
Sì, però poi parleremo di giornalismo e del mercato dell'editoria. Ma tornando a Cuba, cos'è che ti ha appassionato di Cuba? Perché hai pensato che era così importante da scriverci un libro?
Allora, Cuba è sicuramente il posto diverso, tuttora diverso nel mondo, nel senso che Cuba è un posto dove non troviamo Starbucks, non troviamo McDonald's.
È vero,
è un posto dove
per noleggiare tipo un posto dove dormire, come funziona? Dicono che devi ancora conoscere.
No, in realtà da qualche tempo c'è stata una grande rivoluzione. Poi Cuba è un posto estremamente avanti, io mi occupo di digital. Cuba è il posto nel mondo dove Uber e Airbnb sono arrivati prima, nel senso che da sempre ci sono state,
perché guardano lontano.
Esatto, da sempre ci sono state le case particolari e le auto particolare, nel senso che i privati possono affittare le proprie case o le proprie auto ai turisti.
Sì, esatto, esatto, sì, quella era una cosa. E raccontaci un attimino, è un reportage giornalistico o... Così.
No, l'hanno definito un reportage narrativo, nel senso che in realtà è un libro di viaggio, è un racconto di un... nella finzione narrativa c'è un personaggio che per fa portare a termine una promessa fatta a una ragazza dovrà attraversare tutta Cuba, e in questo dover attraversare tutta Cuba da est a ovest, perché Cuba si sviluppa da est a ovest per quasi 1500 chilometri, vedrà e parlerà con famiglie cubane, con cubani, e quindi ho voluto raccontare Cuba attraverso le parole dei cubani, perché sai, su Cuba ci sono due tipi di letteratura, cioè attualmente la Lonely Planet fondamentalmente è il libro storico, un libro molto pesante. Io ho voluto fare una cosa completamente diversa, un libro di viaggio con un fil rouge legato a questo ragazzo che vuole fare un regalo a quest'altra ragazza.
Io, guarda, stavo cercando una canzone che in qualche modo parlasse di Cuba, ma non la trovo. Cioè, non riesco a trovare una canzone di Cuba.
Vai su Buena Vista Social Club, quello che vuoi.
Ah, vabbè, magari la mettiamo dopo. E dopo questa canzone torniamo sempre con Massimiliano, però voltiamo pagina e parliamo di giornalismo e comunicazione. But those flames can kill a man, and now the rain can't wash my pain. Now even without a witness to see, even if we sink into oblivion, you see, there's a story about you and me. Is there a story about you and me? And I'll see you around this town sometimes, and we will shake hands just like good friends, and that's alright. Our love was just a flash in the pan, blowing away with the first morning rain. But those flames can kill a man, and now the rain can't wash my pain. We might never talk about it all. We might never understand what it really meant, but I'll know, and so will you. There's a story about you and me, and I'll see you around this town sometime, and we will shake hands just like good friends, and that's alright. Massimiliano, non sono riuscito a trovare la canzone, quella un po' Buona Vista Social Club. Ho trovato questa canzone che spero ti faccia pensare un po' a quei momenti belli che hai passato a Cuba. Era un racconto biografico, non te l'ho chiesto.
No, me lo devo dire, no, in tanti ci cascano, ma non lo è.
Eh sì, perché ovviamente chi scrive un libro è un racconto, cioè sì, tutti pensano sì, che sì, in verità è il protagonista.
Mi chiedono, in realtà ti sei fidanzato con questa ragazza e via dicendo, invece no, assolutamente
invece
no.
Cambiamo registro e parliamo di giornalismo e comunicazione.U sei l'editore di notizie.it, che vi invito ad andare a vedere, e poi tra l'altro lo vediamo anche nella pagina, sulla pagina Facebook della radio. 2 milioni di utenti ogni giorno guardano i nostri contenuti, quindi mi ero tenuto basso prima. Hai raddoppiato rispetto all'ultima volta.
Sì, sta andando molto bene.
Cosa è successo rispetto all'ultimo? Perché tu sei venuto tipo 6 mesi fa qui, ospite mio.
Sì, stiamo... Beh, ogni giorno impariamo a fare il nostro lavoro sempre meglio e ci premia dal punto di vista dei lettori. Sai, noi il nostro obiettivo finale non è la monetizzazione, nonostante siamo un'azienda, quindi ovviamente è importante per noi, ma abbiamo un'attenzione spasmodica per il lettore. Questo negli anni ci sta premiando, perché i lettori tornano da noi e sanno di poter trovare un taglio differente. Noi non siamo né il Corriere della Repubblica, e mai ci permetteremmo di fare concorrenza al Corriere della Repubblica. Noi cerchiamo di dare un taglio diverso
Pure perché spero che siate meglio di Corriere della Repubblica certe volte. No, invece una cosa interessante è che ci sono, io ho visto che il vostro giornale veramente ha tantissimi contenuti, vanno dall'attualità alla politica e poi vai alle notizie di costume più divertenti, è generalista, è difficile a tenere oggi e fare concorrenza a Corriere, Repubblica e altre testate con un contenuto così generalista.
Allora, il nostro lavoro è riuscire a intercettare il feeling del web. Ti faccio un esempio: quando fuori nevica, se tu vai sulla home page di Corriere Repubblica, parlano solamente dei disagi in tangenziale, dei disagi nelle nostre città. Se tu vai sulla timeline dei tuoi amici, dei miei amici, invece è una festa, fotografano la neve e sono contenti della neve. Perfetto, noi riusciamo a intercettare esattamente questo feeling che i grandi giornali non riescono a prendere.
Hai capito, Pierpaolo?
Interessante.
Cioè, vanno a prendere. E come state messi, visto che ho adesso interpellato Pierpaolo con applicazioni e altre cose di questo tipo? Perché aspetta, lo dico per il pubblico che ci sta ascoltando: 11 milioni di fan ci seguono sui social, raggiungete 150 milioni di persone. Ho visto che avete anche delle firme, ho visto che avete iniziato ad avere nuove collaborazioni. E poi. Voi utilizzate le app?
Come no, attualmente non abbiamo l'app.
Serve avere un'app per un giornale? Perché ad esempio io sul Corriere, giusto per fare un esempio con un giornale che è tutt'altra cosa ovviamente, non è che mi viene di andare sull'app.
Esatto, siamo molto combattuti, io sono l'amministratore delegato di questa azienda e ogni giorno, forse un po' troppo, però spesso con i nostri collaboratori ci confrontiamo su questo. In realtà riteniamo che oggi per un giornale non sia fondamentale avere l'app. Perché? Perché comunque si ha una fruizione differente, forse per Corriere Repubblica può aver senso perché sei Corriere Repubblica. Da noi c'è Google e c'è Facebook come fornitori di contenuti.
Guarda Pierpaolo come lì dice sì sono d'accordo o
sì,
no?
Sono d'accordo.
Sei
no,
d'accordo?
Sono d'accordo.
Cioè, ma significa che poi non si rivolge a te per farsi l'app?
Ma quello non importa, secondo me in effetti l'app potrebbe essere inutile, infatti l'app...
Inutile per un giorno, detto da te poi?
Sì, inutile, infatti le applicazioni...
questo consiglio che magari...
Ti ringrazio.
Le applicazioni dell'edicola di Apple sono quelle meno utilizzate.
Le applicazioni di edicola di Apple sono quelle meno utilizzate.
Ma non solo in Italia o in Europa, anche negli Stati Uniti.
Sai, l'app è veramente utilitaristica, quindi io utilizzo l'app di Enjoy e Car2Go, utilizzo WhatsApp, utilizzo Messenger perché veramente mi servono. La lettura della news è una lettura completamente differente.
Lettore totalmente differente. Io l'ultima volta che ti ho intervistato, che tra l'altro non eri in radio, eri in giro ad qualche evento, mi avevi detto che c'è un grandissimo lavoro che fate voi, non solo i giornalisti, perché quando c'è un giornale ci stanno i giornalisti, però in verità ci sta anche chi sta dietro per la ricerca dei fan, il lavoro di SEO, mi viene in mente. Qual è il lavoro che c'è dietro un giornale online? Visto che poi è quello che fai tu, ovviamente.
Certo, ma allora fondamentalmente noi abbiamo un fortissimo lavoro di content discovery che stiamo tra l'altro sviluppiamo attraverso gli automatismi. Abbiamo una tecnologia proprietaria che ci dice cosa il lettore vuole leggere.
Come Aranzulla. Cioè, avevo visto un TED in cui Aranzulla cercava le cose da...
In qualche modo, solo che lui lavora molto sugli evergreen, ovviamente, quindi su quello che possiamo definire la coda lunga. Lui per sempre si cerca di posizionarsi su come cambiare la batteria dell'iPhone, perché per sempre probabilmente questo contenuto sarà interessante. Noi invece lavoriamo molto più sulla giornata. E il nostro lavoro purtroppo per noi è molto più difficile, perché il nostro lavoro oggi c'è, domani non c'è più, nel senso che oggi noi cerchiamo, dico una cosa a caso, ieri è stata chiusa Piazza San Marco, mm-hmm. e quindi c'è stata un'impennata di ricerche da questo punto di vista, e noi dovevamo poter rispondere alla curiosità delle persone di vedere Piazza San Marco allagata con 150 centimetri d'acqua.
Ma tutte queste notizie come le trovate, le informazioni proprio visive che poi le persone cercano?
Allora, sulla scelta delle notizie abbiamo una piattaforma proprietaria di Content Discovery, sulla quale tra l'altro stesso stiamo
quindi
andando.
Quindi ci sta il Content Discovery anche.
Esatto, che sulla quale adesso tra l'altro stiamo andando in fundraising, e quindi sarà una bella avventura. E invece sulla scelta di i testi li scriviamo noi, ovviamente sulla scelta di immagini e video abbiamo una serie di collaboratori esterni che ci forniscono.
Illustri anche, vedo che state crescendo,
stiamo
mi piace
crescendo
questa
molto,
cosa.
Sì.
Qua. Restate con noi cari ascoltatori di Radio Atlanta, torniamo per continuare a parlare di giornalismo e anche tutte le cose che stanno intorno al mondo della comunicazione e del giornalismo. Sono le 7:35, appena passate, no, circa le 7:35. Stiamo parlando in studio con Massimiliano Squillace di giornalismo, di comunicazione. Abbiamo parlato prima di Cuba, abbiamo parlato di applicazioni, di un sacco di questi argomenti. E mi viene da dire, lo chiedo a tutti quanti, sia a Massimiliano che anche a Pierpaolo, a livello proprio in qualche modo legale, come stiamo messi? Cioè, nel senso, quando scegliete delle immagini, scegliete delle, andate a scrivere delle cose, cioè voi come siete messi? Io ho sempre questa immagine del giornalista che sta attento ad ogni cosa che fa. È vero? Come vi muovete voi quando scegliete un'immagine, mi viene da dire?
Allora, in linea generale si sta molto molto attenti, anche perché ovviamente le immagini, al di là del diritto sacrosanto della tutela di chi ha scattato, sono,
e poi soprattutto lo dici tu che sei così attento alle immagini, sei scatti, sei,
no, beh, poi sono anche, in realtà, invece, andando molto più sul pratico, sono la prima cosa per la quale si rischia di essere, è molto semplice per un fotografo trovare una propria immagine su un sito,
poi
su un giornale.
Mi sa che stanno abbastanza attenti,
molto 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 attenti, sì.
Noi abbiamo in linea, se è connesso, Alessandro Vercellotti. Ci sei, Alessandro?
Sì, ci sono.
Eccolo qui, l'avvocato del digitale. Quanto mi fai ridere quando con le tue vignette stai lì a cercare lì di sgamare quelli che fanno le che non stanno attenti, trovami le malandrine.
I malandrini.
Ma i giornalisti come stanno messi da questo punto di vista?
Qualcuno si comporta bene, qualcuno un po' meno.
Hai capito? Infatti, senti con che tono intimidatorio, cioè Pierpaolo, riconosci qua l'accento delle parti tue piemontese? Sì. Qualcuno bene, il Corriere come si comporta?
No, bene.
Figurati, cioè, se no non ci scriverai mai sul Corriere. Allora, Alessandro Vercellotti, lo racconto per chi non lo conoscesse, è un avvocato che fa un sacco di video online molto divertenti in cui vai a raccontare come bisogna comportarsi online. Raccontati e presentati tu direttamente.
Beh, io sono un avvocato, mi definisco l'avvocato del digitale proprio perché amo il mondo online, praticamente vivo online e quindi non ho bisogno di uno studio fisico, che sia uno Skype, WhatsApp o Zoom, riesco a seguire i clienti sostanzialmente ovunque.
Che poi è la vita ormai di tutti quelli che lavorano online, no Massimiliano?
Sì, direi proprio di
cioè
sì.
Tu che sei imprenditore, amministratore delegato di un'azienda, cioè come tu c'hai l'ufficio o ti muovi? Cioè sei sempre in viaggio a parte?
Abbiamo l'ufficio, ma perché è bello comunque condividere con i colleghi, però si può lavorare da veramente ovunque.
E quindi tu lavori tutto online e quindi, cioè, però tu sei fisicamente in un posto a Lucca.
Sì, esatto, sono a Lucca dove vivo, in realtà anch'io viaggio molto perché
ti invitano ovunque a parlare.
Esatto, quindi siamo fisicamente a Lucca un terzo del tempo, diciamo così, ecco perché un po' lo studio può essere un treno, una hall di un hotel, dove capita.
Poi Lucca è carina, in qualche modo c'è il mare là vicino.
Sì, esatto. Poi in questi giorni proprio abbiamo i comics, il Lucca Comics.
Ah, è vero, anche ci sono i Lucca Comics. Voi li state seguendo i Lucca Comics?
Sì, abbiamo una persona sul posto.
Però
sì,
ho capito, cioè stanno pure quelle persone sul posto. Allora ti chiedo, Alessandro, quando le persone si muovono, stanno con le persone sul posto, in quel caso le immagini sono di proprietà di chi le pubblica, ma in altri casi, nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto dei blog personali e di chi sta online, come bisogna comportarsi quando prendono le immagini da Google o dalle banche dati, mi viene in mente, io ad esempio utilizzo sempre Unsplash, spero di averlo pronunciato bene.
Assolutamente, tutte le volte che si utilizza un'immagine bisogna stare molto molto attenti.
Anche quando lo utilizzi da Unsplash e dal banche dati gratuite?
In questo caso si considera l'autorizzazione insita proprio nel il controllo relativo già da parte del sito web, quindi diciamo ci levano un problema questi tipi di siti. Okay. Quando invece si va su Google bisogna stare molto attenti e andare a selezionare proprio le immagini non coperte da copyright, perché altrimenti si rischiano sanzioni. Ancora di più su Facebook, perché tante volte si pensa le immagini su Facebook sono libere, in realtà sono proprietà sia di chi ha la pagina o il profilo e di Facebook stesso, quindi bisogna stare molto molto attenti.
Ma ve lo chiedo, ma ancora c'è la gente che prende le immagini da Google e non sta attento se sono, se hanno i diritti oppure no? No, in generale, sì, ve lo chiedo anche a voi.
Ma sì, allora, i giornali in questo momento, e su questo ci siamo dentro anche noi, utilizzano in maniera massiva le clip Instagram delle storie.
Esatto, quella roba.
Sì,
lì.
Sì. In questo momento tutti noi, sia i giornali più grandi che noi, sappiamo di muoverci su una linea grigia che prima o poi verrà interrotta. Lo si fa principalmente per i VIP, per il gossip, per i VIP, per il momento, diciamo. Con la citazione del credito sta funzionando. Ripeto, lo fanno dai più grandi negli Stati Uniti fino a noi. Sappiamo perfettamente che prima o poi anche questo verrà regolamentato.
Beh, però è una bella, cioè nel senso, almeno stai un po' tranquillo. Tra altre cose, la notizia di questi giorni è che Fedez ha chiuso il suo account Instagram.
Sì, per qualche ora. Poi
per qualche ora l'ha riaperto. Sì. Era giusto per creare la notizia. Sì. Esatto. Oppure è venuto il social media, tutti i suoi contratti che aveva, gli hanno
sicuramente
detto...
sua moglie via dicendo.
E si può fare questa cosa che ha citato Massimiliano Alessandro, cioè, o meglio, sì, sì, certo che si può fare, però, cioè, nel senso, come la vedi? Cioè, tu cosa ti senti di dire su questa roba qui?
Allora, mi viene da dire che, come giustamente ha detto Massimiliano, è una zona molto grigia.
Però sono personaggi famosi, VIP, in quel caso anche il livello di cronaca lo permette.
Assolutamente, però ti cito ad esempio proprio un tribunale recente di Roma che ha condannato un giornalista il quale aveva utilizzato ad esempio foto prese da Facebook di un privato cittadino.
Perché era privato in quel caso.
Esatto, quindi bisogna stare attenti sempre alla notorietà, quindi personaggio pubblico o meno, perché in questo caso c'è il diritto di cronaca, e andare sempre coi piedi di piombo. Poi chiaramente non devo insegnare io, perché parliamo con persone che sanno molto bene cosa fare. Come
Alessandro, come si svolge la tua giornata di avvocato del digitale? Cioè, c'è stata un'esplosione in questo periodo di attività, di lavoro, non solo di avvocatura, di difesa? Cioè, perché io sento che veramente sempre più persone, ormai quando fanno una campagna di comunicazione stanno attenti a sto andando online, lo posso fare, i diritti, cioè il tuo lavoro è esploso o c'è sempre più richiesta? Non sei l'unico che sento poi tra le altre cose che si occupa di digitale, mentre invece prima era molto difficile trovare qualcuno.
Assolutamente, ti posso dire ben contento che si sta lavorando bene, ci sono molte richieste sia per quanto riguarda proprio la vera e propria consulenza, ma anche proprio come tipo di attività. Pensiamo a tutti i post che vengono pubblicati, posso pubblicarli? C'è pubblicità ingannevole? Non c'è?
Soprattutto le aziende, mi viene da capire, a pensare.
Sì. Sì, assolutamente.
Guarda, Alessandro, se tu rimani un attimo in linea con noi, certo. Io volevo adesso aprire la parentesi delle notizie. Io faccio partire la mia sigla e raccontiamo un po' di notizie digital della comunicazione, poi magari le commento con voi. Rimanete insieme con me. Allora, iniziamo con novità digital e tech, innovazione. Innovazione Corporate Fast Rank. Circa 600 candidati per la terza edizione del premio Corporate Fast Rank. Spero di averlo pronunciato bene. Appena conclusa, si nell'ambito del premio Gaetano Marzotto. Se le coppie di azienda a salire sul palco. Sempre più attenzione quindi all'innovazione. Poi G5 a Torino. Team ed Ericsson sperimentano la guida in remoto. Torino, capitale del 5G e dell'innovazione per un intero weekend. Vari gli eventi che si sono susseguiti, tra i quali molto interessante per la prova guida senza conducente con pilota in remoto. Hai capito quindi Pierpaolo?
Si cioè, è schiantato a Torino... però.
Si è schiantato?
Sì.
Ah, vabbè, poi approfondiamo. Messenger implementa nuove funzionalità per le stories. Presentato qualche giorno fa, il nuovo Messenger promette di migliorare l'esperienza di condivisione di contenuti con i propri amici. Una bella funzionalità introdotta, sembra quindi la possibilità di condividere anche musica nelle stories. Qualcuno di voi l'ha già utilizzata questa delle musica nelle stories di Messenger? Perché poi sapete come in tutte le cose ci sta il roll up. Microsoft completa l'acquisizione di GitHub. Non è costata poco la manovra per l'acquisizione del GitHub da parte di Microsoft, circa 7,5 miliardi di dollari. La più grande comunità open source perderà il suo spirito di condivisione, perché ovviamente se ci sta Microsoft, che è una grande azienda dietro, GitHub, lo ricordo, è quel posto dove chiunque, qualunque sviluppatore, giusto per Paolo, può mettere le informazioni che ha conosciuto e ha studiato, praticamente le condivide con la comunità di altri sviluppatori. E andiamo adesso alla parte quella che riguarda il mondo dei social. Snapchat contro Instagram, quale dei due è il preferito dei giovani? Una battaglia aperta ancora, sembra, non in Italia ovviamente, però a livello mondiale magari è a colpi di numeri. Nonostante Instagram stia crescendo molto più velocemente, sembra sia ancora Snapchat il social più popolare tra i più giovani. Hai capito, quindi non è detto l'ultima parola. Ovviamente in Italia è tutta la platea dei giovani è su Instagram. Infografica, dove allocare le risorse dedicate al marketing nel 2019? Prepariamo adeguatamente il 2019, infatti stiamo andando verso la fine dell'anno. Dobbiamo scoprire quindi quali sono i trend, le statistiche, e controllare prima di decidere dove allocare i budget di marketing. E a questo punto quindi io rientro in studio e lo chiedo proprio a Massimiliano, cioè nel senso, questo è il periodo in cui decidete dove allocare i budget? Sia a livello di grandi aziende che tuoi personali.
Sì, questo è il periodo dove si programma, sì, l'anno prossimo. Sì. Esattamente. Poi noi in realtà siamo un'azienda particolare, perché noi siamo un editore, quindi l'editore, il marketing nostro è il nostro lavoro. Noi non spendiamo in marketing se non per qualche evento, per qualche fiera dove è giusto farsi vedere, oppure facciamo molte media partnership. Quindi per noi è un po' diverso il concetto di marketing tradizionale.
E invece per quanto riguarda il personal brand, come ad esempio quello, ad esempio, che può essere il tuo, Alessandro, cioè questo è il periodo in cui decidi, beh, per il prossimo anno, dopo aver pagato le tasse, decido di dedicare per il prossimo anno 1.000 euro in Facebook, o non sei così preciso?
No, in realtà sono abbastanza preciso, probabilmente di formazione professionale, sì. Quindi in realtà da calendario editoriale, dove muoverci, su quale tipo di piattaforma, è già organizzato tutto fino, penso, a settembre 2019.
Ma pensa te, cioè, ma quello è perché siete tu e Pierpaolo che siete precisi, siete torinesi. Ma invece posso chiedervi questa storia di Snapchat, che sembra che sia ancora il social network preferito dai giovani. Voi avete questa sensazione a livello mondo?
Quando vai negli Stati Uniti, vai banalmente in un locale, in una discoteca, tutti utilizzano Snapchat.
Pensa.
Sì, sì.
E Pierpaolo, invece, questa acquisizione di GitHub come la trovi?
Diciamo che era già in corso, sì. È solo stata completata, quindi la notizia.
Ma
tu che
pensi
Microsoft...
che ci sarà una diminuzione di lavoro, come cioè nel senso, no, ad oggi il lavoro,
diciamo, c'è già stata una migrazione di chi voleva andare su Google Code, ma che poi ovviamente è un progetto tra l'altro anche chiuso, quindi GitHub è un posto dove tutti gli sviluppatori che hanno voglia di condividere il loro know-how, quindi il loro codice sorgente, continueranno a farlo. Sicuramente qualcuno sarà scoraggiato dal fatto che c'è Microsoft che ha acquisito
la piattaforma.
L'avevano detto anche di Skype, poi alla fine Skype...
Ma anche LinkedIn,
ma perché non sono state acquisite da Facebook che invece, come avete visto con Instagram e le altre cose, è più presente. Io volevo salutare Alessandro, grazie Alessandro di essere stato qui con noi. Alessandro Vercellotti, lo ricordo, come ti trovano online, caro avvocato del digitale?
Allora, col mio nome e cognome, oppure abbiamo anche l'hashtag registrato avvocato del digitale.
Ma pensa te quanto è preciso, capito? Grazie, restate
grazie
con noi
te,
per l'ultima parte del Bello del Web.
qua rientrati in studio proprio a finire della canzone e per l'ultima parte appunto del bello del web stiamo parlando di comunicazione, giornalismo, informazione e quindi mi sembrava carino avere in studio, visto che non sono riuscito a portarlo fino a qua, fino a Milano negli studi di Radio Atlanta, però ce l'ho in collegamento telefonico, Giorgio Triani che è docente dell'Università di Parma. Ciao Giorgio, come stai?
Salve a tutti, buongiorno, bene, un po' bagnato ma bene.
Mamma mia, che diluvio universale che c'è stato in questi giorni, anche se per fortuna adesso è salito almeno qua a Milano un po' il sole. Certo. Tu hai scritto, ormai un annetto fa circa, più o meno, Giornalismi aumentati, un libro sulle nuove forme di giornalismo, ma poi perché questo nome aumentato, giornalismo aumentato?
Giornalismo aumentato perché fa riferimento alle nuove tecnologie, alle tecnologie digitali, al fatto che si producono anche articoli in automatico, ovvero ci sono
articoli in automatico. Cioè guarda lì, vedo Massimiliano che approva. Che significa articoli in automatico?
In realtà con la semantica italiana è un po' difficile. In inglese ci sono un sacco di esperimenti che stanno andando molto veloci.
Tu hai detto che scegli i titoli in automatico in base alle ricerche.
Il titolo è molto più semplice.
Spiegaci meglio, quindi giornalismo aumentato per gli articoli in automatico e poi perché altro?
Giornalismo aumentato perché oggi giornalista, il vecchio giornalista tradizionale, cui siamo abituati a pensare che scrive su una macchina da scrivere o su un computer, il giornalista televisivo che gira con i cameraman e con il fonico, sono tutte figure finite, come le vincole peraltro, che stanno scomparendo una dopo l'altra.
Quando ho iniziato a fare il giornalista io, che lo dico, cioè nel senso io scrivo malissimo, però mi piaceva, ero curioso, avevo l'istinto della notizia, però ho detto non so scrivere, però so fare due video, allora andavo in giro 10 anni fa con la mia telecamerina da solo e facevo tutto da solo. Adesso invece tutti lo fanno, tutti i giornalisti ormai sono diventati, grazie al web anche, sono diventati uomini che producono da soli i propri contenuti.
Sì, una volta io lo ricordavo nei giorni scorsi alla presentazione dell'altro libro, 1992 correva l'anno, quindi insomma, un po' d'anni fa, ma neanche un secolo fa, ero a Barcellona alle Olimpiadi, ero un inviato, come dire, nostro servizio, pagato dal giornale, ma comunque non ero l'inviato speciale, ero lì e telefonavo il pezzo a sera, a pomeriggio, alla stenografa del giornale che poi batteva, che mandava in tipografia, insomma.
Vero, una volta io ricordo che avevo fatto, quando ho iniziato a lavorare io, ho fatto la scuola e andavamo a vedere proprio quando battevano i giornali, che oggi invece le copie del giornale sembrano quasi da traino per andare poi online.
Certo, beh, come un accesso diretto, nemmeno anche lì disintermediato, non più mediato da tutta una serie di altre figure redazionali che c'erano, lo stenografo, la segretaria di redazione, il linotipista, il compositore, tutta roba finita. Uno scrive ormai praticamente già abilitato il suo telefonino per andare online, per andare in onda, per andare direttamente in tipografia, per essere impaginato, per essere mandato in diretta televisiva, insomma. Cioè, il giornalismo aumentato fa riferimento a questo mondo in velocissima e formidabile trasformazione che costringe tutti a fare i conti con un mestiere, una professione, un mercato che non sono più quelli che erano solo...
Ma tu nel tuo libro parli solamente della figura del giornalista, del giornalismo, o parli anche del mercato editoriale?
No, beh, intanto devo dire che io sono stato il curatore di un volume...
Sì, ovviamente ci sono tantissime firme...
Insomma, quindi si parla di visual journalism, si parla di data journalism, si parla quindi si parla di...
Sapete cos'è il visual journalism? Io l'ho scoperto recentissimamente, è praticamente la fotografia che diventa notizia. Cioè nel senso che è tutta la notizia è solamente nella fotografia e ce ne sono tantissimi casi, ad esempio quando... Cioè cercare proprio quella più famosa di tutti è quella di Aldo Moro, Ritrovata, per dirvi, che oggi ha preso il nome di giornalismo visivo.
Sì, attenzione, però dicendo questo si corre poi il rischio di semplificare
molto, ovviamente.
Bisogna ricordare alle persone che una nota massima è le immagini non parlano da sole, a dispetto di quello che si può pensare, cioè le immagini non parlano da sole, quindi anche lì visual journalism, ma un minimo di contestualizzazioni, a rischio che, come avviene oggi molto spesso, ci siano solo i testi senza più contesti. di qualsiasi testo senza contesto è menzognero quasi per vocazione, perché non c'è contesto, quindi il terrorista, la bomba, la macchina, Aldo Moro, il cadavere, lo tsunami, senza contesto sono inspiegabili, non è più buon giornalismo, ecco, quindi guardarsi dalle estremizzazioni e dal nuovismo. Perché anzi quando oggi si parla ad esempio di fake, c'è una massima che dice la verità si sta ancora allacciando le scarpe, che la bugia ha fatto il giro del mondo. Ecco, questa cosa qua mica la
c'è tanta disinformazione. Come state attenti voi alle fake news, alla disinformazione su notizie.it?
Beh, allora in realtà avendo noi una redazione, la fake news viene immediatamente filtrata.
Diciamo il che grande, il lavoro del giornalista è quello proprio di fare da fact checking sul
sì fatto. Il grande problema è un problema culturale di la banalizzo con Facebook, che oggi è la principale fonte è il principale news feed nel mondo. Le persone hanno imparato a leggere solamente il titolo e molto difficilmente vanno,
che non lo fa spesso il giornalista, lo fa il titolista,
molto difficilmente hanno la voglia e il tempo di aprire l'articolo e non fermarsi oltre a quello che il post è, titolo più immagine.
E poi ci sono poi tutti i titoli clickbaiting,
questo è il grande problema. La fake news in realtà da qualche tempo sono realmente diventate un problema molto, molto piccolo, continuano a girare, però è un problema piccolo rispetto al fatto che invece c'è una tendenza generale a non approfondire.
Che è più un problema culturale, tant'è vero che tu che sei un docente, Giorgio, dell'università, cioè sei responsabile in questa situazione. Ti volevo chiedere però, oltre al giornalismo, tu hai recentemente pubblicato un altro libro.
Sì. Si chiama, il titolo è Allegra Apocalissi, esce domani.
Ecco, sì, infatti, cioè sta uscendo tra oggi e domani. Allegra Apocalisse parla di?
Beh, Allegra Apocalisse parla di, il sottotitolo è il passato, cioè il passato futuro che ci attende, perché la tesi
il passato
mia,
e il futuro che ci attende.
Che il futuro che ci attende è un futuro che ha un sapore molto antico, che non è tanto quello che si respira oggi e si vede del vintage o vintage, come volete chiamarla, ma è tutto questo clima di nostalgia che avvolge un'epoca che sta finendo. In quest'epoca che sta finendo, il futuro, ovviamente un futuro completamente nuovo, diverso, rideclinato soprattutto dalle tecnologie, avrà un sapore molto antico, ovvero il sapore di un mondo in cui non ci sarà sempre meno lavoro e in compenso sarà sempre più divertimento, quindi una sorta di scenario da pane nel web circenses romano, pancia il minimo, come dire, reddito di cittadinanza e poi giochi a oltranza. Tornano i luddisti.
È un saggio? È un saggio?
Saggio
edito?
Edito da Castelvecchi.
Da Castelvecchi, sì, Castelvecchi Editore. Grazie. Certo. Beh, grazie Giorgio. Allora lo troviamo in edicola, ricordiamo il titolo da oggi o domani.
Allegri Apocalissi, Giorgio Triani, e devo vendere 1 milione di copie.
Ovviamente, cioè nel senso che adesso faremo anche degli approfondimenti. E grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo per il tuo lavoro di formazione.
Grazie a voi.
No, grazie a te. E noi ci avviamo a questo punto verso la fine del bello del web. Ultima puntata, l'ho detto, ci saranno nuove avventure sempre qua su Radio Atlanta. Ma sono contento di aver finito questa stagione con voi, cari amici. Lo ricordiamo, hanno partecipato Alessandro Vercellotti a questa puntata, l'avvocato del digitale, Giorgio Triani che ci ha appena salutato. Poi abbiamo avuto qua Pierpaolo Marturano con il suo nuovo progetto
Dot Quantum
di divulgazione su questa tecnologia
del quantum computing e tutto il mondo
molto tecnica, e per fortuna poi un po' di, in qualche modo, non solo è bello il tecnicismo, però anche il romanzo, lo scrivere, il giornalismo. È venuto a trovarci Massimiliano Squillace, che lo ricordiamo ha pubblicato recentemente Cuba Resiste, reportage da un paese che cambia,
non
no, come non te lo ritorno.
Che cambia, ma rimane
il reportage da Cuba, che è un paese che lui conosce bene, è una storia, ma soprattutto editore di notizie.it, giornale che online che ha ormai raggiunto i 2 milioni di utenti ogni giorno. Seguitelo perché è divertente e soprattutto fai anche approfondimento, ho scoperto, cioè nel senso io pensavo che erano quelle notizie così veloci, invece ci sta anche tanto approfondimento. Grazie Massimiliano di essere stato
grazie
qui al Velo del Web, grazie di avermi accompagnato in quest'ultima puntata. Io lo ricordo, sempre su Radio Atlanta continueranno le trasmissioni, ci sarò sempre anche io. Questa puntata la potete riascoltare domani dalle 9 alle 10 e poi ci sarà un breve breve break magari, ma ritorniamo con nuovi progetti. Grazie di essere stati con noi, vi saluto con questa canzone appunto di Michi Maridati, che mi ha accompagnato per un'intera stagione. Chi se ne frega?